nella preghiera per il re, così è chiamato, almeno nella Bibbia di Gerusalemme, Salmo 20. Lo preghiamo sempre a cori alterni, gli uomini e le donne, cercando di avere un ritmo comune il più possibile. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti risponda il Signore nel giorno dell'angoscia. Ti protegga in nome del Dio di Giacobbe.
Mani d'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga.
Si ricordi di tutte le tue offerte e gradisca i tuoi olocausti. Esulteremo per la tua vittoria. Nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli. Adempia il Signore tutte le tue richieste.
Ora so che il Signore dà la vittoria al suo consacrato. Gli risponde dal suo cielo santo. Con la forza vittoriosa della sua destra.
Chi fa affidamento sui carri, chi sui cavalli, noi invochiamo il nome del Signore nostro Dio.
Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi.
Da al re la vittoria, Signore, rispondici quando ti invochiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora questo salmo ci introduce a questa serata, una delle due, no? Che ci eravamo detti un po', diciamo, in cui, avendo finito il secondo libro dei Re e prima di cominciare dopo Pasqua la lettura di Tobia, dedicavamo queste due serate a un assaggio profetico in chiave pasquale. E allora questo salmo parla del re e della preghiera per il re nel giorno dell'angoscia. E il Signore ti mandi l'aiuto, ti protegga il nome. Tra l'altro il nome torna tre volte in questo salmo, il nome del Dio di Giacobbe, esulteremo nel nome del nostro Dio, noi invochiamo il nome del Signore nostro Dio. E il re, che noi contempleremo poi nelle prossime settimane, in particolare nella Settimana Santa, che instaura il suo regno, in cui crediamo che quella invocazione che ogni giorno noi preghiamo, no? Venga il tuo regno, si è compiuta in lui. e chiediamo che da lui si espanda, vada, e con una forza che non è quella che, di chi fa affidamento sui carri, sui cavalli, che erano i carri armati dell'epoca, oggi potremmo dire non sui carri armati, sui missili, sugli aerei, ma nel nome del Signore, il nome del Signore. Un re che rivela il nome del Signore. E allora pensavamo di leggere dei brani che poi alcuni passeranno, penso tutti quanti passeranno nella liturgia della Settimana Santa, cioè i canti del servo del Signore, che troviamo nel secondo Isaia, nel cosiddetto Deutero Isaia. Allora la nostra intenzione stasera sarebbe leggere i primi due e la prossima volta il terzo e il quarto. Okay. Allora il primo che cominciamo a leggere lo troviamo nel capitolo 42 del libro di Isaia, del Deutero Isaia. Sapete che secondo le ipotesi più seguite dagli studiosi, il libro di Isaia non è naturalmente scritto da un solo autore, ma per alcuni sono tre profeti, di cui il primo, che si chiamava proprio Isaia, e secondo Alberto Melo sono due. Invece Alberto Mello, che insegna, è monaco di Bose, che insegna presso lo studio francescano biblico di Gerusalemme, secondo lui sono due, e due o tre sono profeti diversi che hanno profetato in tempi diversi, e quello che noi sul quale ci fermiamo è quello, il cosiddetto secondo, che va dal capitolo 40 al capitolo 55. Primo, dal primo fino al 39, il primo Isaia, che profetizza verso l'VIII-VII secolo, 700-600 avanti Cristo, il secondo Isaia che profetizza durante l'esilio, nell'esilio, e nell'esilio il suo messaggio è un messaggio di consolazione. Tra l'altro il capitolo 40, con quel brano che conosciamo, che è famoso, che si apre proprio con l'invito da parte di Dio, tramite il suo profeta, di consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridate che la sua tribolazione è finita. Quindi siamo fine esilio, ancora esilio, ma Babilonia sta cadendo sotto i colpi di Ciro, re dei Medi e dei Persiani, per cui probabilmente intorno la distruzione di Babilonia è datata intorno al 530 avanti Cristo. Quindi questo profeta che è con loro, ed è di cui non sappiamo il nome, è anonimo, e tra l'altro questo è anche interessante, no? Perché cioè il senso della sua vita è la parola di cui è servitore, la parola di cui è portatore attraverso la sua vita, no? In una vita che potremmo dire anonima, cioè come credo la maggioranza delle nostre vite. E oggi stavo parlando con un signore che mi diceva: ma poi voi quando morite, no? E poi i vostri scritti, le vostre cose, che fine fanno? Ma io ho detto, io penso che i miei saranno bruci, metterà Ciro a cestinarli, quelli di Martini cioè invece saranno raccolti, eccetera, messi da parte, no? Allora, per dire che c'è un quotidiano, un anonimato che è del nostro, che credo la maggioranza di noi, no, non sarà scritta nei libri di storia, ma però allo stesso tempo ciascuno di noi è portatore di una parola di vita, che ci viene rivolta dal Signore e che si che passa attraverso di noi, attraverso le nostre storie quotidiane. E questa storia di quest'uomo è una storia di un annuncio di consolazione in un contesto molto problematico, un contesto di crisi, c'è stata la distruzione di Gerusalemme, c'è stata la perdita del Tempio, della città, della terra. E allora, ecco, questa parola che dice anche una fedeltà di Dio ad ogni tempo, anche nel tempo di crisi, Dio continua a parlare. Dio continua a parlarci. Questo credo che ce lo dobbiamo dire anche con forza noi oggi, che da una parte non siamo come in quel tempo, cioè nel senso che lì era stata una Shoah, una catastrofe, la deportazione, no? E per noi è un altro tempo, un'altra crisi, non di quelle proporzioni, però la cosa è che Dio continua a parlarci. Il fatto che continua a parlarci è un segno, no, del suo amore fedele. Allora cominciamo a leggere il primo canto del servo del Signore. Lo ascoltiamo dal versetto 1 al versetto 9.
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. I primi fatti, ecco, sono avvenuti, e i nuovi io preannuncio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
Fermiamoci qui, poi continueremo a leggere ancora qualche versetto, sempre del 42. Allora, in questo annuncio del profeta, che prende questi 15 capitoli, a un certo punto ci sono questi canti di questo servo del Signore. E chi è? Alla fine non si sa, cioè nel senso che servo del Signore è un titolo che nella Bibbia troviamo a volte dato proprio a tutto il popolo di Israele è il servo del Signore. A volte è dato ad alcuni personaggi particolari, come Mosè, per esempio, e poi a volte viene dato a dei personaggi che non sono neanche appartenenti al popolo. Per esempio Nabucodonosor, che uno dice, ma è il capo dei babilonesi, il re dei babilonesi che distruggerà Gerusalemme, e da Geremia verrà chiamato servo del Signore. nel senso che il Signore, Geremia, coglie che in quella vicenda, Nabucodonosor che opera per la... che opera per la... no, per la conquista, in maniera espansionistica, imperialista, però Geremia coglie che c'è un'opera di Dio in quell'opera. Così anche Ciro, re dei Medi e dei Persiani, da Isaia stesso verrà chiamato servo del Signore. Allora, qui è anche un particolare personaggio storico che ha avuto tutta una vicenda molto particolare, che poi che un po' conosciamo, ma poi vedremo nei canti, di cui fino in fondo non sappiamo. E quello che poi per noi cristiani è rimasto subito, no? Abbiamo colto subito in qualche modo come la vicenda di quest'uomo in qualche modo veniva illuminava e allo stesso tempo veniva illuminata dalla vicenda del Signore Gesù. Allora, vedete, in questo primo canto è il Signore che comincia a parlare e che presenta il suo servo. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. E il suo servo, colui che ha scelto, colui del quale prova compiacimento. Ricordate che questa parola tornerà in alcune occasioni nei Vangeli, no? Tipo per esempio nel battesimo, quando si udì una voce dal cielo che diceva: questo è il mio figlio, no? In cui mi sono compiaciuto, in cui trovo il mio compiacimento, no? E non è soltanto, già questo dice che non c'è soltanto una missione tecnica, un affidamento di una, come dire, qualcosa da realizzare, basta, c'è già una relazione, no? Tra il Signore e il suo servo, colui che viene mandato. E fra l'altro dice: ho posto il mio spirito su di lui. È un personaggio carismatico, su di lui riposa questo spirito, che lo stesso Isaia in altri capitoli parlerà, no? Spirito di sapienza, di intelligenza, questa vita di Dio, la vita piena di Dio. Egli porterà il diritto alle nazioni. E già subito questo...
Una cosa sulla parola servo, una piccola... Allora, a livello sociale non dobbiamo pensare subito a una persona di basso rango, perché in ogni caso il servo ci dice che c'è un rapporto di subordinazione, quindi anche un alto funzionario rispetto al re è un gradino inferiore e magari viene appellato in questa maniera, servo. Quindi è una condizione comune a chiunque si trova in un gradino più in basso. Questa scena, il primo canto, è un canto di presentazione. Possiamo quasi immaginare un'investitura, quindi poter pensare la corte del re con i vari nobili a cui c'è uno che viene incaricato o nominato, presentato agli altri con una missione particolare, e allora viene appellato con questo. Stabilisce un legame, e in fondo servo è la stessa parola che dice anche schiavo. Quindi si lega al Signore, alla persona maggiore, attraverso questa situazione di servizio, cioè di mettersi a disposizione con quello che uno sa fare, con quello che può, con tutto quello che ha. E nei confronti di questa persona le prime parole sono di incoraggiamento, di lode, di esaltazione, quindi viene valorizzato. C'è questo legame particolare, detto in questo. Si richiama questa parola poi anche negli altri canti, non in tutti, e da qui che poi sono stati poi titolati per noi, no, i canti del servo. Questo.
Allora, questo portare il diritto alle nazioni già pone subito dall'inizio che questa missione per Israele non è soltanto per Israele, è per Israele e per le genti, cioè allarga subito l'orizzonte, cioè come dire tutta la vicenda che poi coinvolge Israele non è, anche se poi in alcuni momenti il rischio sarà sempre quello di sentirla come qualcosa di per sé, come un privilegio, no? Ma cioè la chiamata di Israele è una chiamata per le genti, c'è un rapporto indissolubile tra l'elezione di Israele e questa elezione per le genti, per ogni creatura. E poi nel versetto 2 si comincia a descrivere un po' lo stile dell'agire di questo servo. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. E quasi come dire, la prima cosa che viene messa davanti è una mansuetudine, è una mitezza, un rispetto. Ricordate Gesù che poi dirà, imparate da me che sono mite e umile di cuore. E lui stesso in quella catechesi ai discepoli, e quindi a noi, dove parla delle beatitudini, che non sono tanto delle cose da raggiungere, no? Come il Signore che le indica, e quello è le cose su cui noi dobbiamo arrivare, quello è quello che lui vive e che vuole comunicarci. La beatitudine è vita piena, e allora Gesù, che è l'uomo che vive pienamente, vuole coinvolgere i suoi discepoli nella sua stessa vita. E allora una di queste è la beatitudine della mitezza, che lui viveva. Mitezza che è unita a una tenacia. Vedete, proclamerà il diritto con verità, non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Cioè, mansuetudine e tenacia. Noi facciamo fatica a tenere le due cose insieme, no? Perché un mansuetudine sembra uno che poi dopo si accorda, no? Si può, e dall'altra parte tenacia, forza, uno che non molla e uno che, no? A volte è duro. E invece la sua mansuetudine è tenace, e la sua tenacia è mite, vanno insieme. Pensate che nei Vangeli noi non troviamo mai il Signore Gesù che insulta qualcuno, che risponde con rabbia a qualcuno, che ha delle parole forti, che scuotono, ma mai con quella violenza, quell'ira, no? Noi nei giorni della Passione riascolteremo per esempio nel racconto di Giovanni lo schiaffo che Gesù prenderà da prima di tutte le botte, la flagellazione, no? Ma da quel soldato che gli dirà, così rispondi al sommo sacerdote, e lui dirà: se ho risposto male, no, dimmi dove è il male, se invece non ho, perché mi percuoti, no? Pensate che Paolo negli Atti degli Apostoli vivrà una scena simile, perché quando sarà arrestato e parlerà di fronte al sommo sacerdote, il sommo sacerdote a un certo punto ordinerà di schiaffeggiarlo, e Paolo, dopo essere stato schiaffeggiato, dirà: il Signore no, farà la stessa cosa con te, no? Sepolcro imbiancato, qualcosa del genere. Cioè, come dire, neanche Paolo raggiungerà la mitezza del suo maestro. E fra l'altro un ricordo degli studi quando facevo il corso di profeti del nostro prof, che ci diceva che in ebraico Questa frase che noi abbiamo letto, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta, potrebbe essere anche tradotta in un altro modo, cioè egli, canna inclinata, non si spezzerà. Egli, fiamma smorta, non si spegnerà. Stoppino della fiamma smorta, non si spegnerà. Cioè questa tenacia, questa forza nella debolezza, l'invincibilità di un amore debole, che può sembrarci un paradosso, no? Ma non è l'unico nella nostra vita e nell'incontro con Dio.
Con questo stile lui dovrà diffondere quello che viene detto il diritto. Ora non dobbiamo pensare al nostro diritto, no? Nel senso giuridico, e quindi non dovrà rimettere le cose a posto, riportare la giustizia. Lo potremmo tradurre più come dovrà portare il senso religioso.
Il senso?
Religioso. Quindi fare scoprire alle persone il legame profondo con Dio, con gli altri, una specie di, detto anche in un altro termine, come un'obbedienza generale a Dio, in questo senso il diritto, quindi far riscoprire la volontà di Dio e quindi la possibilità poi di attuarla. Ecco, il senso religioso soprattutto, ecco, nello stile. Siamo in una situazione dove c'è già abbattimento, siamo in una situazione d'esilio, di sofferenza. È facile che la gente possa scivolare nella disperazione, nel perdersi. E quindi la fermezza si manifesta in questo essere anche minimo, quindi in accompagnare la canna inclinata, lo stoppino che si sta spegnendo. E stare in mezzo al popolo. E in questo senso è quella persona, come dicevamo prima, anonima, che qui diventa anche minima, quindi sta con quel resto, queste persone che in quella situazione stanno soffrendo. E questo diventa appunto la tenacia, la sua forza, la possibilità di poter andare avanti, di continuare, di resistere.
E quindi questo insegnamento che le terre oltre mare, le isole oltre il mare attendono ancora questo Israele per le genti. Così dice il Signore che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi abita, dal respiro alla gente che l'abita. E il Dio creatore. E questa missione continua la sua creazione. La creazione non è avvenuta soltanto in un momento iniziale, no? Ma è il Signore che sta continuando a creare, liberando dalla morte, tirando fuori dall'esilio, dal respiro alla gente che l'abita, da vita, l'alito. Notate come torna respiro, alito e la vita. E poi ancora il Signore che dice: io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni. E la giustizia sta a cuore a Dio. E nella Bibbia la giustizia è le giuste relazioni che permettono la vita. Le giuste relazioni che permettono la vita, a partire da quello che Ciro diceva, dal senso della giusta relazione con Dio, no? A partire da quello la giusta relazione con il fratello, la giusta relazione con le cose. E allora il Signore vuole tirare fuori dall'esilio, dall'ingiustizia che porta alla morte. E quindi è attraverso questo servo che vuole ricreare le giuste relazioni che permettono la vita. E vedete che queste relazioni poi si chiamano alleanza del popolo e luce delle nazioni. E poi ancora perché tu apra gli occhi ai ciechi, faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. E ricordate che il Signore Gesù, quando si presenterà a Nazareth, no, leggerà un altro brano, no, che però risuona un po' con le stesse parole, no? Cioè lo Spirito del Signore su di me e mi ha mandato, no, per annunciare il lieto annuncio ai poveri, per ridare la vista ai ciechi, e far uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. E, è la giustizia del Signore che opera tutto questo, no? E gli occhi ai ciechi, il carcere ai prigionieri, sono certamente sono le situazioni concrete anche di cecità, di carcere, che molte volte non sono così lontani da noi, e allo stesso tempo anche tutte quelle situazioni interiori di cecità, di si può avere gli occhi perfettamente funzionanti e non renderci conto di niente, no? Essere ciechi. Molte volte anche nella nostra vita, nel nostro tran tran, eccetera, non ci si accorge dell'altro, no? Non ci si accorge. E poi io sono il Signore, questo è il mio nome. Il Signore qui è il tetragramma sacro, che veniva, non si leggeva, al suo posto veniva letto e viene ancora letto dagli ebrei con Adonai, perché il tetragramma non si può pronunciare. E ricordate che questo tetragramma è il nome dell'Esodo, il nome che Dio rivela al roveto, no, a Mosè. Per cui è il Dio liberatore. Alcune volte noi troviamo Signore Dio, e normalmente questa espressione Adonai Elohim. E Adonai è il Dio dell'Esodo, il Dio che è tirato fuori dall'Egitto, il Dio che ti ha amato e ti ha strappato all'oppressione del Faraone. Elohim è Dio, il nome più generico, no? Gli Elohim dei popoli, no? Gli dei dei popoli. Adonai è il nome proprio di con cui Dio si è rivelato nella storia di Israele. Dio che è il nome che ha rivelato a Israele soltanto, e l'ha rivelato nella sua azione. E allora vedete il Signore che non vuole cedere la sua gloria agli idoli, ad altri, né il mio onore agli idoli, no? La gloria è, come abbiamo detto tante volte, il peso, l'importanza. E, vedete, l'idolatria è sempre stato poi il peccato fondamentale di Israele ed è il peccato fondamentale di tutti noi, cioè quello di fare l'assoluto quello che assoluto non è. E poi soprattutto la cosa è che poi l'idolatria, vedete, il Signore ce l'ha tanto con l'idolatria e combatte con l'idolatria, non tanto perché è un'offesa a Lui. Cioè più uno dice, sai, se si offende poi, no, e allora meglio di no. No, l'idolatria è un'offesa all'uomo. E lo vediamo. Cioè nel senso che le dinamiche idolatriche che pongono, per esempio, il denaro, il potere, no, come assoluto, sono dinamiche che poi creano le ingiustizie che vediamo attorno a noi e che soffriamo, no? E allora il Signore è impegnato nella lotta con gli idoli per noi. Io sono il Signore e questo è il mio nome. Possiamo leggere ancora qualche altro versetto di questo,
fino a dove?
È fino al 17. Fino al 17.
Sì. Cantate al Signore un canto nuovo, lodatelo dall'estremità della terra, voi che andate per mare quanto esso contiene, isole e loro abitanti. Esultino il deserto e le sue città, i villaggi dove abitano quelli di Kedar. Acclamino gli abitanti di Selah, dalla cima dei monti alzino grida. Diano gloria al Signore e nelle isole narrino la sua lode. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, urla e lancia il grido di guerra, si mostra valoroso contro i suoi nemici. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto. Ora griderò come una partoriente, gemerò e mi affannerò insieme. Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba, trasformerò i fiumi in terraferma e prosciugherò le paludi. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di fare. Retrocedono pieni di vergogna quanti sperano in un idolo, quanti dicono alle statue: voi siete i nostri dei.
Vedete, questo invio del servo è un invio per una lotta, per una lotta in cui sarà vittorioso, perché grandi cose farà il Signore. Vedete, cantate al Signore un canto nuovo, lodatelo, voi che andate per il mare, quanto esso contiene, isole e i loro abitanti, per quello che il Signore sta per fare. E questo ritorno delle isole, se ne parlava anche prima, no? Semplicemente perché in questo weekend sono stato a Trieste a leggere il libro di Giuditta, e lì Nabucodonosor viene, c'è tutta una vicenda che poi dopo vedremo quando arriveremo al libro di Giuditta, ma l'unica cosa che voglio dire è che a un certo punto Nabucodonosor verrà, lui che manderà l'invito ad allearsi con lui a tutti i popoli, diversi popoli, in questo racconto un po' fantastico, eccetera, gli diranno di no perché lo consideravano un uomo qualunque. In greco di per sé è scritto un uomo solo, cioè un uomo isolato, un uomo che sta da solo. Infatti Nabucodonosor nella vicenda, poi vedremo, è proprio l'idea di un uomo chiuso in se stesso, no? L'uomo potente, che però non è capace di relazioni autentiche, no? Ma solo relazioni di potere, come tanti uomini di potere. Certo. Allora queste isole fanno, almeno come risonanza, di, no? Pensare appunto alle solitudini, alle solitudini che questa azione di Dio e questo messaggio di Dio raggiungerà attraverso il suo servo. E vedete anche un'azione che già, ci sono delle immagini: esultino il deserto e le sue città. Di per sé il deserto non ha città, no? O ha piccoli luoghi, ma non è il luogo della vita, no? Ma già qui appunto c'è vita che comincia a preannunciarsi laddove vita non è possibile, come il deserto, i villaggi dove abitino, quelli di Kedar, eccetera, dalla cima dei monti alzino grida, diano gloria al Signore, e nelle isole, vedete, ritorna ancora, narrino la sua lode. E poi è molto bella questa descrizione: il Signore avanza come un prode, come un guerriero, eccita il suo ardore, urla e lancia il grido di guerra, si mostra valoroso contro i suoi nemici. Vedete, anche quello che noi contempleremo nei giorni della Pasqua sarà una guerra, sarà un combattimento, in cui il Signore nel suo servo, in questo servo mite e tenace, combatterà per rimanere con noi, per amarci fino alla fine. Sul Signore Gesù si condenserà in qualche modo il rifiuto di tutti, Nella lettura del passio, nella contemplazione, nella meditazione che rifaremo e che altre volte abbiamo fatto, come avete anche sperimentato tante volte, in quei personaggi, in Pietro, in Giuda, nei servi, in Pilato, in Caifa, in qualche modo ci siamo tutti noi. E ci siamo tutti noi nel nostro rifiuto della vita, no? Che poi si concretizza nei nostri peccati, diciamo, no? In tutto quello che ci allontana dagli altri, che, no? Che si concretizza in gesti e che tante volte si elabora nel cuore, no? E dall'altra parte il Signore combatterà per rimanere fratello nostro e per rimanere nella relazione con noi colui che ci svela il nome di Dio, che è Padre, che è Padre. Allora, questo non tanto fisicamente, no, come nel film di Mel Gibson, no, dove sembrava che questa resistenza sia soprattutto fisica, cioè questo qui era proprio un americano, sai, di quelli palestrati che tu lo ammazzi di botte e lui si rialza, come gli Stati Uniti, no? Distruggi le torri e loro si... non è tanto in quella cosa fisica, ma intanto in quell'amore dello spirito di Dio, no? Che lo fa essere fratello nostro fino alla fine. Noi lo chiediamo sulla croce e lui continua a essere fratello nostro. Noi lo rifiutiamo fino alla morte e lui continua a essere fratello nostro. Allora è bello perché questa immagine, no, dice un signore che avanza come un prode, come un guerriero, eccita il suo ardore, no? Queste immagini dei soldati antichi che prima della battaglia, non so se utilizzavano delle droghe naturali a quel tempo, non come oggi che... No, si fanno d'eroina o di altro, ma che, no, facevano per eccitare l'ardore, no? E si preparano. È un Dio vivo il nostro. Perché vedete, tante volte noi lo vediamo lì, in una statua o in croce, diciamo, vabbè, ma tanto... E poi sembra che i vidi, nel senso di coloro che sono in movimento, siamo solo noi, no? Siamo solo noi, con i nostri problemi, con i nostri desideri, come... e lui sta lì. E la scrittura ci parla invece di un Dio che viene lui a lottare, come un prode, come un guerriero. Vedete, per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto, ora griderò come una partoriente, gemerò e mi affannerò insieme. È una nuova nascita, è un parto, è nel dolore, è nella morte e allo stesso tempo questo è un parto. Andiamo allora al secondo, che cerchiamo di leggere almeno in parte. 49, dal versetto 1 al versetto 7.
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto, mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto, Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto.
Adesso è il servo che parla e che si rivolge ancora alle isole. Di nuovo abbiamo questi luoghi lontani, come lontani a volte sono i nostri cuori, irraggiungibili per noi. E il Signore si rivolge alle nostre solitudini e le nazioni lontane, lontani anche gli uni dagli altri. E lui dice che, ecco, il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. E ricordate che questi versetti ci fanno subito pensare a Geremia, no? Colui che è il Signore che mi ha chiamato, adesso le parole esatte andiamo a prenderle, perché con un po' di stanchezza comincia a esserci un po' di oscuramento. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ricordate che anche Paolo utilizzerà queste parole per dire la sua vocazione fin dal grembo, no? E qui è dire l'intimità di questa relazione tra il Signore e il suo servo. E ricordate che Gesù cercherà poi di dirla nella sua parola, no? Io e il Padre mio siamo una cosa sola, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, no? Nei discorsi di Gesù, Gesù cercherà di parlare, no? E tanto che poi Giovanni dirà: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, no? Lui lo può narrare, lo ha rivelato. E allora questa intimità profondissima e misteriosa, questa relazione d'amore che li unisce tra il padre e il figlio. E poi questa, il Signore che ha reso la mia bocca come spada affilata. La lettera agli ebrei, no? Che dice che la parola di Dio è una spada a doppio taglio, no? Che come noi qualche volta lo sperimentiamo, c'è una parola che ci tocca, una parola che penetra, una parola che taglia, a doppio taglio, anche colui che la porta viene tagliato da questa parola, che è una parola viva. Ricordate anche Pietro che dice che noi siamo stati generati da una parola, da un seme vivente, no? Dalla parola di Dio viva ed eterna. E poi ancora questa relazione di intimità: mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso la freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. E ha detto ancora: mio servo tu sei, Israele. Attenzione, Israele, anche in nota lo dice, probabilmente è un'inserzione, cioè che di un copista, una rilettura posteriore che ha messo il termine Israele, quindi parlando del popolo, ma originariamente si riferisce a questo personaggio singolo, sul quale manifesterò la mia gloria, la mia potenza e il mio peso. E attenzione a questa risposta, no? E io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Cioè, la constatazione da parte di questo servo che la sua missione è un fallimento. Che la sua missione è un fallimento. Questo si rivelerà ancora più chiaramente negli altri canti, in particolare nel quarto, ma la vicenda storica di quest'uomo è stato un fallimento. È stato rifiutato, disprezzato, ucciso, come un fallimento è stata la vita, è il finale della vita del Signore Gesù. No. Noi la Pasqua credo che siamo anche nei nostri luoghi abituati un po' a coglierla, cioè in cose che in celebrazioni, in liturgie, che ci vedono tanta gente, no? Cioè che i sepolcri, no? Dove andremo a girare per vedere queste chiese così, con non si capisce bene cos'è questo sepolcro, no? Eccetera. E però tanta gente, per cui allora il dire fallimento, ma dove è fallimento? No? Tanta gente, le chiese sono ancora piene, no? Ma la vicenda del Signore è stata la vicenda di un uomo che ha amato fino alla fine e che è stato rifiutato. Il Signore morirà solo, e fra l'altro fuori dalle mura. Allora, umanamente, la vicenda del Signore, quei discepoli che lui ha cercato di formare per tanti anni, alla fine sono fuggiti tutti. E vedete, questo è da rifletterci, perché noi, stando alla sua scuola e volendo imparare il suo stile, dobbiamo mettere in conto che rispetto alle logiche del mondo tante volte potremmo essere perdenti, perché se a partire dal nostro maestro vogliamo, che non ha mai preso vie, non ha mai preso scorciatoie, non è mai passato dalla parte dell'ingiustizia neanche per il bene, a fin di bene, perché noi diciamo a fin di bene, no? Cioè, quindi bene, facciamo patti col diavolo a fin di bene, per il bene, per il regno di Dio. E il nostro maestro non l'ha fatto mai, e alla fine è stato scartato da tutti. Non ha chiamato le legioni di angeli, no? Ricordate quando Pilato gli dirà: dunque tu sei re, e lui dirà: tu lo dici, no? Io sono re. Però il mio regno non è di questo mondo. Di per sé è una traduzione che ci aiuta più a cogliere le parole di Gesù: non è tanto di questo mondo, perché di questo mondo fa pensare alle nuvole, no? Ai vari gironi angelici, e quindi per dire lassù è il suo regno, qui no, e piuttosto non è da questo mondo. Cioè, dove da questo mondo significa che il mio modo di regnare non viene dalla logica del mondo. Perché se venisse dalla logica del mondo, io avrei chiamato i miei angeli, che avrebbero fatto guerra, no? Violenza, uccisione e morte. Ma il mio regno non si afferma così. Allora questo servo constata che la sua missione, la resa dei conti, è un fallimento. Però vedete, ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. Ma questa mia missione fallimentare è nelle sue mani. E vedete, il Signore gli risponde e dice: ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno. Vedete che riconferma questa relazione profondissima, che mi ha plasmato servo per ricondurre a lui Giacobbe e lui di unire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore, Dio era stata mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele, per unificare il popolo. Io ti renderò luce delle nazioni. Vedete, qui di per sé la risposta del Signore non è tanto una spiegazione, no? Al servo che constata il suo fallimento, ma il dire: guarda, in questo tuo esito di questa missione, io questo esito la renderò luce. Queste tenebre che, nelle quali stai entrando ed entrerai, e noi contempleremo il Signore che scenderà agli inferi, queste tenebre saranno illuminate, e questa luce non si fermerà soltanto a Israele, ma sarà luce per tutte le genti. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Vedete, credo che entrare in questa azione di Dio, che da una parte la sua missione si conclude così, la missione del servo si conclude così, e poi lo vedremo meglio ancora di più negli altri canti, e comprenderla e cogliere come in questo modo di Dio di agire, che sembra fallimentare, poi diventi luce, intanto noi lo dovremmo comprendere qualcosina perché siamo qui. Cioè, nel senso che il Signore Gesù ci interessa, che il Signore Gesù ci ha preso il cuore. Cioè, si comprende nella logica dell'amore. Nella logica dell'amore. Attenzione, dell'amore che Dio rivela nel Figlio suo. In questo servo mansueto e forte, in questo amore forte come la morte, un amore forte. Cos'è un amore forte? No. Che si rivela in Gesù e che, prendendo su di sé tutto il nostro buio, tutto quanto, tanto da essere schiacciato dal buio, in questo amore, ecco, il buio diventa luce, attrae, illumina, dà vita per tutti. Il Redentore, così dice il Signore, Redentore di Israele, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, vedete, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele e del Santo di Israele che ti ha scelto.
Questo aspetto paradossale, dove non solo viene accettato il fallimento, quindi è questa protesta del servo che dice: mi hai reso appuntito, io dovevo portare chiarezza e questo è stato fallimentare. Il Signore accetta questo fallimento, ma non lo scavalca. Quindi, confermandogli la missione, anzi ampliandola, continua a dire che nella linea del fallimento troverà la gloria, ci sarà l'affermazione della gloria del Signore. E allora arriverà il momento in cui anche i grandi, i potenti, dovranno alzarsi in piedi, applaudire, e in maniera stupefacente avverrà questo paradosso che verrà riconosciuto, che il fallimento porta alla salvezza, perché questo è il modo per poter portare alle nazioni lontane, a tutti riconosceranno la salvezza.
Allora questo poi lo vedrete, si vedrà appunto nel prossimo incontro ancora di più, di questo amore che assume su di sé la tenebra, il fallimento, lo vedremo, e che questo amore appunto trasfigura e illumina. Allora prendiamoci qualche attimo, qualche minuto così per rileggere questi brani. E poi concludiamo.